sera, una bella domenica di sole e un'idea in quel 24 aprile bruciato. Parlare della resistenza e l'iniziativa dell'amministrazione comunale proponendo tre libri che ancora non c'erano. Uno era in fase di scrittura, uno prossimo all'edizione, il terzo quasi all'estate. E gli autori erano chiamati a parlarne. Anche la modalità organizzativa era inconsueta. Tre postazioni, una per libro, dentro e fuori la biblioteca e la sala consigliare. Tre punti di vista dichiarati e tre contesti ben definiti a fare da solo. Con i partecipanti, non solo pubblico, non solo ascoltatori, invitati ad un percorso di peregrinazione a un luogo e l'altro delle tre postazioni davanti.
L'antifascismo della resistenza di Don Adolfo Snadi.
Sul tratto che contiene l'ingresso della biblioteca, una tenda scout accoglie le vicende storiche e territoriali di Don Adolfo Snadi e il percorso delle aree randagie. Gli scout che non si arresero, proponendosi di resistere un giorno in più del fascismo. Autrice e relatrice Rosanna Moscatelli.
Grandissimo studioso di storia e filosofia russa, la sua partecipazione alla resistenza quindi avviene prima della sua arrivo a Cantù. Lui è ordinato sacerdote il 18 maggio 1940, 20 giorni prima dell'entrata in guerra dell'Italia. Tempo di guerra, tempo di fascismo, tempo di censura. Don Snadi deve stare attento a quello che scrive. Apro la parentesi, deve stare attento anche perché nel 1928 l'Azione Cattolica e gli oratori erano stati chiusi per un decreto del regime. E sciolti anche, sempre nel 1928, sciolti anche gli scout cattolici. Il regime voleva il monopolio dell'educazione della gioventù. Gli assoluti però, gli scout, si danno alla clandestinità, continuano le loro attività e già questi, le famose api di randagie, un gruppo milanese.
A poca distanza, la sala consigliare accoglie il racconto storico sulla resistenza tedesca al nazismo, quella della chiesa confessante, di matrice protestante, raccolta intorno alla figura martire di Dietrich Bonhoeffer. Alle spalle di Giorgio Caravelli, l'autore, a fare da sfondo localizzato, localissimo, quasi uno specchio anomalo di intenzioni e sacrificio condivisi, i tabelloni di una mostra relativa al decidio avvenuto a Cucciaro il 18 luglio 1944, con l'uccisione di tre fiancheggiatori del movimento resistenziale colpiti in un dopolavoro popolare locale.
Buon pomeriggio a tutti e grazie di essere intervenuti così numerosi. Ecco, la persona di cui devo parlare oggi si chiama Dietrich Bonhoeffer e all'interno della resistenza o dell'antinazismo in Germania è una figura del tutto particolare, cioè nasce nel 1906 in una città tedesco chiamata Breslavia, poco rispetto all'atteggiamento nei confronti del regime, tutti i possibili oppositori vengono bloccati, dice no, io devo tornare e fare qualcosa a favore del mio popolo contro il nazismo. Ecco, per uno che è un sacerdote non è una posizione facilissima. Quando torna indietro dagli Stati Uniti e dice no, io devo fare qualcosa per il mio popolo perché qualsiasi cosa faccio devo stare con lui, c'è un mio amico che conosco tanti anni, Giovanni Bianchi, che aveva definito questo atteggiamento una posizione molto luterana. Ecco, io quello che lui aveva scritto qualche anno fa in un libretto riferito a Bonhoeffer, io dovrebbe pubblicare in edizione di Polonini un libro su Bonhoeffer, io un po' saccheggiato qualche frase di Bianchi, ecco che ho detto, perché siamo amici da tanti anni, ecco, grazie.
Dopo queste due tappe è la volta di Giovanni Bianchi e della sua anteprima di Resistenza senza fucile, che abbiamo fatto esordire ufficialmente, pubblicato, a tempo di libri, a Milano, il 23 aprile 2017, un anno dopo l'appuntamento di Cucciaro.
mi sembra molto bello fare una riflessione di fronte alla telecamera, ma al di fuori della logica pubblicitaria, che è quella che distrugge il ragionamento e la riflessione. Comunicare va benissimo, però bisogna avere un'intenzione critica, un'attenzione, una voglia di ricerca. E questo in questo sopra un broccato, questa è una location, diciamo, viscontiana. Visconti nelle sue grandi regie aveva perfino l'abitudine, quando girava una scena, di far mettere nei cassetti che non si sarebbero aperto lenzuola d'epoca, e così ricostruire dal vero. Ricostruire dal vero, questo mi diceva Renzo, è un tessuto usato e per la Scala e per i Balshoi, quindi la location è notevole. Ma c'è una location più importante, che quella che si avvertiva soprattutto fuori quando parlava Rosanna. E siamo in Brianza. La Brianza è uno dei luoghi della resistenza al fascismo. Nella quotidianità, anche perché dalla metropoli milanese si sfollava in Brianza. E quindi con tutti i rapporti in questo senso tra città e campagna, tra due luoghi molto diversi, con due diverse dimensioni della resistenza. La dimensione in Brianza, per esempio, la ritrovate in uno dei più bei romanzi sulla resistenza, che è La messa dell'uomo disarmato di Don Luisito Bianchi, che è stato anche assistente delle Acli Nazionali. Lì hai una cadenza, siamo grosso modo nel Cremonese, hai una cadenza tutta diversa dei tempi, delle personalità, un'altra resistenza, ad esempio diversissima rispetto a quella che ho sentito io da bimbo. Ecco, mio padre era partigiano cristiano, a Sesto San Giovanni, Stalingrado d'Italia, i miei zii erano tutti partigiani garibaldini. Ecco, la resistenza da noi era una resistenza invece, come dire, dentro i tempi e le tensioni del fordismo, le grandi fabbriche, 40-50.000 tute blu, molte donne, perché gli uomini erano al fronte, le armi le fabbricavano le donne e così via. Quindi è molto importante collocare anche sul territorio la resistenza. La Brianza è una delle zone iniziali di resistenza al fascismo. Quando nel 24 il fascismo sfonda elettoralmente in Brianza, per appena il 20%, i partiti antifascisti ottengono il 60%, il Partito Popolare il 40%. Quindi la Brianza è un luogo di resistenza al fascismo. Per l'ultimo 25 aprile, quello dell'anno scorso, c'è stato sui blog, sul web, eccetera, in tutti questi circuiti, anche una lunga discussione intorno alla briantitudine, con chi distingueva, ma forse la Brianza era più afascista che antifascista. Insomma, è un luogo di resistenza al fascismo, per molti versi. Collocato così il problema, perché questa esigenza di interrogarci a partire dai partigiani senza fucile? La resistenza ovviamente è stata attraversata dalle ideologie, alcune in maniera evidente ne hanno anche capitalizzato la memoria, quasi usucapita in certi casi. Alcuni non sono riusciti a superare la resistenza, è il caso delle formazioni Giustizia e Libertà, che erano probabilmente la seconda forza in montagna, il partito armato, e però Giustizia e Libertà non è riuscita a trasformare il partito dei fucili in partito politico. E quindi i personaggi pur eminenti che vengono da Ferruccio Parri, senz'altro quello di maggior rilievo, personaggi e minori non riescono a portare dalla resistenza, quindi dalla lotta armata nella vita della Repubblica, a organizzarlo politicamente. E quindi quello che è stato il partito dei fucili di GL non riesce ad essere il partito dei voti, per esempio. Quindi sono tutte queste trasformazioni da seguire. E l'idea di partire dai partigiani senza fucile significa questo. Vi è una connessione molto stretta tra le brigate che stanno in montagna e la vita quotidiana della gente. Non è solo la zona grigia dove sono in corso maggiori ripensamenti, no, no, c'è tutto un modo di partecipazione, c'è una coscienza che cresce nella quotidianità. Quando dico la quotidianità, cosa voglio dire? Le fabbriche, anzitutto. Proprio una scoperta recente che abbiamo fatto noi di Sesto San Giovanni con l'Istituto di Storia Contemporanea è per esempio il ruolo di iniziative che anche negli scioperi resistenziali hanno sempre avuto le donne. È la sfuggita cosa e soltanto il recuperare carte e memoria ci ha consentito di verificare questo al di fuori di qualsiasi moda di femminismo. Si tratta di non dar torto ai fatti da questo punto di vista. Cito il principale, siamo nel 43, gli scioperi del 43 incominciano a Torino, primavera del 43, fanno fatica a partire e parte l'aristocrazia operaria, gli operai specializzati, gli operai qualificati, incominciano alla Fiat, poi nelle altre fabbriche, ma ci vuole una settimana per mettere in moto la macchina. Dopodiché partono alcuni autocarri dalla Fiat di Torino e vengono a Sesto San Giovanni alla bulloneria della Far Concordia per prendere i bulloni che servivano per fabbricare autocarri, autorindo, automobili e così via. Arrivano e gli autisti si mischiano alla mensa con le maestranze, dicono: ma voi qui a Sesto non fate niente. C'è un passaparola e il giorno successivo incomincia lo sciopero dove? Alla bulloneria della Far Concordia. Su 470 dipendenti, 400 sono donne e sono loro a incominciare. Per cui quando i fascisti mandano in fabbrica per sedare lo sciopero le squadrazze, queste donne che erano vestite per il lavoro con delle lunghe celate che arrivavano fino ai piedi, soprattutto avevano degli zoccoli tipo olandese, prendono a calci là dove non batte il sole, i fascisti li sbattono fuori e allora incomincia veramente lo sciopero che si estende man mano a tutti gli altri reparti della FARC per incominciare, e quindi lì è FARC Concordia e si cogliono gli slogan con l'Unione e la Concordia, tirando fuori i nomi dei diversi stabilimenti, e via via lo sciopero poi si estende a tutte le fabbriche sestesi, la FARC, la Marelli, la Magneti Marelli, che è quella dove c'è il personale più qualificato. Renzo Salvi ha scritto delle cose molto belle: l'industria aveva già a disposizione la televisione allora, che non era ovviamente nelle case, ma poteva servire così come la radio veniva fatta servire. Pensate al ruolo della radio durante il fascismo, radunava la gente in piazza e così via. Ebbene, c'è tutto questo e man mano le fabbriche partono. Ci sono tutta una serie di altri scioperi, sempre innescate dalle donne, a partire da fatti totalmente elementari, il pacco viveri, oppure la mensa di mezzogiorno è passata da un po' di scopa a metà uovo, mentre prima sembrano alcune volte le rivendicazioni analoghe a quelle che farà il movimento studentesco, che poi prenderà via via una premio politica. Ma è esattamente così che le cose incontrano. Con una cosa in più che va detta ancora per le donne, vedete, l'8 settembre settembre viene giù la monarchia a pezzi e senza un uomo. In Savoia non leggono la storia. Ecco, direi così, l'esercito si sfanda e l'esercito è un esercito che ha giurato. Avrei. E noi avremo mezzo milione di militari, ivi compresi gli alzati, che vanno in campo di concentramenti perché non vogliono rompere il giuramento e finire sotto l'egida della Repubblica di Salò. Già che ho citato Alzati, anche qui vorrei dire una cosa, per dire alcuni personaggi senza fucile pure come partigiani, sia il rettore della Cattolica Gemelli come il cardinale Schuster, Alzati era presidente della Nazione Cattolica, brigano e ottengono dai nazisti il permesso di liberarlo dal campo di concentramento. Vanno e gli dicono: lei può andare. La risposta di Alzati è no, io resto qui con gli altri. Quindi capite cosa vuol dire, cos'è questa resistenza, di quante testimonianze si fa. E per le donne, stavo dicendo, c'è una cosa in più: gli uomini avevano il problema di non essere renitenti, di non essere presi, ecco, se non andavi sotto gli stendardi della Repubblica. Le donne non avevano questo problema. E quindi le donne che vanno nella resistenza, la maggior parte staffette, ma mica solo staffette, alcune vanno solo in giro comando come te. Quindi fanno una doppia scelta da questo punto di vista, nel senso che non erano forzate a scegliere, come invece succedeva appunto per i maschi in età di militare. Guardare a questa società che si muove quindi nelle fabbriche, nelle campagne, ho detto con dei ritmi diversi, nei quartieri. Io sto leggendo adesso questo libro di Luigi Borgomanere, li chiamavano terroristi sui GAP milanesi, e qui non ha più differenze. Per esempio c'è un giudizio di Giovanni Pesce, più grande, ha scritto molto anche su queste cose, che viene da Torino e dice: i GAP di Torino sono seri, hanno dietro una coscienza e così via, perché in genere sono operai, quelli milanesi sono un po' sbagliati. Quindi con anche tutta una serie di zone diverse, con diverse illuminazioni, diverso grado di coscienza, diverso grado di partecipazione, di politicità antifascista da questo punto di vista. Le parrocchie. E qui c'è tutta, io per esempio, sapete, sono presidente dei Partigiani Cristiani. Una delle cose che sto cercando di cambiare, il problema non è dire: ma c'erano anticattolici, hanno ammazzato anche tanti preti, è tutto vero. Il problema è vedere come il popolo italiano, armato o no, si è mosso in senso antifascista. E allora, se guardi al popolo nel suo complesso, troverai e quelli con fucile, quelli senza fucile, quelli con la tonaca, quelli che bestemmiano, le monache, le monache di clausura, gli ebrei, tutto gli scout, le aquile randagie, tutto questo sta dentro il lento maturare sul territorio, nei diversi ambienti, di un popolo in senso antifascista e per l'acquisizione della libertà. Ecco, per esempio, anche la partecipazione a una brigata non dipende sempre dal tipo di ideologia. Non molto lontano da qui, sul lago di Como, sulla Brunate, ecco, il più giovane partigiano è morto neanche a 20 anni, di Sesto San Giovanni, Ernesto Mandelli. C'è un libro scritto da un gesuita, Garibaldini Apostolo. Questo ha fatto tutta la lotta di resistenza con i garibaldini, poi è diventato il più democristiano che c'era a Sesto San Giovanni, per cui faceva i comizi alle anche 20 anni e li concludeva in maniera un po' spericolata dicendo: e voi del PC, per carità, istruitevi, che con quelle piazze, con l'ambiente, non era proprio un modo per cercare il consenso. Ecco, morirà facendo campagna elettorale per la vita metterci in uno scontro con l'autocarro in Sicilia, però veniva da lì. Ma c'è un caso ancora più clamoroso, sempre a Sesto San Giovanni, Mariuccia Mandelli non è parente, Mandelli è un cognome un po' diffuso dalle nostre parti, è la segretaria del direttore generale della Magneti Marelli. Le fabbriche fanno la resistenza, anche Padrone, non tutti, in maniera diversa. Per esempio Pirelli viene trattenuto 6 giorni in guardina a Milano perché non vuole mandare i suoi operai a lavorare in Germania. Quando discutevo questa cosa con Antonio Pizzinato, ex segretario nazionale della CGIL, lui mi faceva osservare, vede, mica vero che era un problema di classe, c'erano anche queste, ma è stata una lotta di popolo, perché i padroni in alcuni casi hanno fatto anche loro la lotta di resistenza, così come quello che sarà fuori il senatore Enrico Falk a Sesto San Giovanni e così via. Mariuccia Padrucci è la segretaria alla Magneti Marelli, ci sono scene rocambolesche, arrivano i nazisti e lei si precipita dal suo direttore, lei si butti dalla finestra, era al primo piano, dice qua qualcuno la prenderà, e infatti lei anche la sottoprende, e quindi questo scappa. Sono tutta una serie di cose, la meglio la mette nella segreteria della FIOM e questa fa subito una battaglia perché ci sia parità di stipendio tra le donne e gli uomini, manco a dirlo, e poi la vogliono mandare in Parlamento. E questa, alla vigilia dell'elezione, va ad Assisi, si fa monaca di clausura con latine francesi, che è quel convento che c'è al di là della strada che costeggia la prossimità dei cristiani, dove è ispirata una notte. Quindi ci sono anche fatti che dicono che avere i paraocchi ideologici non serve. La resistenza ha avuto anche ideologie, è tombato, uno non si commuove a leggere le lettere condannate a morte dalla resistenza europea, giovani di 20 anni che non credono in Dio e dicono vado a morire per la libertà, sereni, mamma non piange. C'è Cook, un autore ovviamente inglese, recentemente ha fatto un libro sulle interpretazioni, uscito un anno fa, della resistenza italiana, dove appunto dice è stata insieme una grande battaglia per l'idea. È anche questo. E uno aveva un'idea cristiana, un altro aveva un'idea anticlericale, un altro. Ma era questa maturazione reciproca, complessiva, quando quindi diciamo i partigiani senza fucile e questa roba. L'apoteosi di questa cosa l'abbiamo con gli scioperi della primavera del 44. Chi se ne rende subito conto sono gli americani. Sulla prima pagina del New York Times viene scritto, qui l'ho presa letteralmente perché ho aperto una polemica con Galli della Loggia e allora cito il testo: non è mai avvenuto nulla di simile nell'Europa occupata che possa somigliare alla rivolta degli operai italiani. È una prova impressionante che gli italiani, disarmati come sono, sanno combattere con coraggio ed audacia quando hanno una causa per cui combattere. Prima pagina del New York Times, guardiamoci negli occhi. Allora, il New York Times non lo leggeva neanche Giorgio Napolitano, che alla mattina incomincia le sue giornate leggendo la stampa di San Napolitano, parla uno stupendo, il migliore inglese che io abbia sentito in Italia. Ma questo è un discorso fatto agli americani, perché allora è un problema che, incominciata la guerra, visto come si era schierato Mussolini, gli italo-americani erano visti con diffidenza negli Stati Uniti. solo dopo tutta una serie di prove si arriva finalmente a questa, a questo riconoscimento. E allora io capisco anche le sue ragioni, quelle della Loggia, quando dice, lui parla di morte della patria. In fondo ogni italiano non solo aveva un nemico, ma aveva al più anche il nemico di chi stava con l'altra parte. Perdeva tutta, avremo poi una guerra fredda, o Washington o Mosca. Ecco, no, non è così. C'è un'unità da questo punto di vista, ci sono evidentemente, spesso ci sono analisi che si sovrappongono, per esempio, pensate, mi venivano in mente i tre ammazzati da queste parti, così sono una cooperativa, uno spazio, ma lui no, all'osteria è rimasto impresso, lui con la pipa in mano e lei col panino. Caspita, ci sono partigiani, il fucile probabilmente non sapeva, era meglio che non lo operasse, se no si tiravano addosso, ecco, però se hanno combattuto e ci hanno lasciato pure la pelle. Ebbene, dietro tutto questo c'è davvero da capire una maturazione che è comune nel popolo italiano, che attraversa le linee, che li mette insieme. Io non so se sia vero, una cosa è vera, Sesto San Giovanni, Stalingrado d'Italia, GAP, eccetera, no, se siamo pieni di formazioni partigiane, il tesoriere del CLN era il Barroso. Si favoreggia, io questo ho qualche dubbio, perfino, ma papà che era partigiano, cioè, sotto l'altare maggiore c'avevamo la mitragliatrice. Senz'altro è vero che i camerini della filodrammatica erano stipati di armi. Ecco, quindi abbiamo casi più ancora, ancora più nella quotidianità, e lo dico per far capire la maturazione. Il ruolo dei preti dopo l'8 settembre. Ci sono interi oratori che vanno dal prete a dire da che parte sto. Quelli in età di leva. C'è addirittura il caso in Piemonte di un prete che prende tutto il suo oratorio e lo porta in montagna. Dopo una settimana va su, lo riprende e siccome aveva saputo che quelli erano comunisti, li porta via e li porta a una brigata di giustizia e libertà. Quindi hai tutta una serie di trasformazioni, di le suore. Quando gli ebrei bussano i conventi, e per ricevere l'ebreo non deve solo essere d'accordo la superiore, deve essere d'accordo con tutto il convento, se no non ce la fai. C'è addirittura un caso camponesco, Roma da figlio, lo potresti mettere lì, ma io sono venuto a conoscerlo recentemente, lo ha narrato Taviani, partigiano capo della Liguria, diciamo così. C'è uno che resta sbandato e si rifugia in un convento di clausura. Come facciamo a far scappare questo qui? Allora parlo col superiore, si offre una monaca di clausura, dice io sono la cortesina, parlo bene il tedesco. E allora è una garanzia. E infatti funziona. Escono, siamo dalle parti della via dell'amore delle Cinque Terre, proprio dalla parte lì. Disgrazia vuole che incontrano una pattuglia di SS, quelli sparano, colpiscono il partigiano alla gamba, questa qui si butta addosso, lo va a fare una scena da festa, paragine, eccetera, eccetera, parla in telefono, gli SS si convincono, volano tutto, salvano questa vita. Finita la lotta di liberazione, e Taviani un po' maliziosamente scrive al vescovo, che fine ha fatto quella suona lì? E il vescovo risponde, e il vescovo, viva il Dio della preghiera, è morta al mondo, si è finito. Ecco, sono tutte scene che dicono, e guardate qui per esempio, perché ho citato il convento, ho citato gli ebrei? Perché è stato un problema grosso, una maturazione difficile, perché nella liturgia cattolica c'erano le bettine contro gli ebrei vicini. L'unico che aveva cambiato la preghiera era Don Mazzolari, ma gli altri, tutti gli altri, gli ebrei erano gli assassini di Gesù di Nazareno. E quindi dirige tutto, nel senso che per il fascismo la Chiesa è l'avversario che non ti aspetti, per il tipo di reazione che... Ecco, ho cercato di far vedere queste cose che attraverso anzitutto le fabbriche, uomini, donne e così via, i quartieri, per esempio, Luigi Borgomaneri ha scritto un bel libro sulla prima rossa del Giambellino. È uno di madre lingua tedesca, madre tedesca e padre italiano, che viene espulso dalla Germania perché si oppone alle leggi razziali, viene a Milano al Giambellino, si mette insieme con altri giovani partigiani e fa la primula rossa, va, libera prigionieri, fa spacciatosi per sé, insomma fa robe proprio da film da questo punto, finché bruciato va in qualche modo nelle chiese a fare il partigiano con fucile in quel caso. Quindi hai capito, nel quartiere tutta una maturazione, è questo che accade. Problema, ci potrebbe andare avanti anche divertirci. Dove va a finire tutto questo patrimonio? A noi cosa dice? Cosa resta? Ogni volta che vado a fare il necrologio funebre di un partigiano parto da lui, cosa resta? I giovani, se vogliamo interessarli, bisogna andare alle scuole, oppure le associazioni sportive che fanno la chiacchierata la sera. Non c'è il massimo di attenzione rispetto a me. Prima cosa, ha senso forse questa domanda? Ha senso. La storia non è scritta una volta per tutti. La storia, come ci ha insegnato Le Goff e come ci ha insegnato anche Pietro Scoppola, dipende dalle domande che le rivolgi, mica solo quelle degli storici, anche quelle dei cittadini che si interrogano a che punto siamo, dove andiamo, quale futuro, cosa facciamo e quindi quale passato, eccetera eccetera. Quindi questa mi sembra la prima cosa, ma c'è una cosa, è dello snodo come dire più politico. C'è da riscoprire il rapporto tra la lotta di liberazione e la Costituzione del 48. Guardate, la Costituzione del 48 non è la resistenza. Cosa fanno i padri costituenti? Sono divisi tra loro? Sì. Abbassano i toni? No. La politica non è galateo, la politica non è galateo, ognuno ha la sua idea, ci ha rischiato la pelle per la sua bandiera e quindi arrivano alla Costituente con un'idea, con un'intenzione comune però, di scrivere insieme un progetto per tutti gli italiani. Questa è la Costituzione del 48. Non nacquero le posizioni, proprio niente. L'articolo sulla famiglia passa per un voto. I patti lateranensi, articolo 13, vengono in Costituzione perché? Perché De Gasperi e De Rossetti si rendono conto che è impossibile cambiarli per adattarli a questa Costituzione, sono troppo vecchi. E Togliatti capisce il problema e non vuole scatenare la guerra di religione. E da allora fanno prima dire i patti lateranensi fanno parte, vengono recepiti nel testo costituzionale. Ma Rossetti, che è quello che lavora di più a questa cosa, cosa fa? Appena si crea la prima conferenza episcopale italiana, viene creata allora, dice subito al suo cardinale del caro, cambiate subito i patti lateranensi perché sono troppo vecchi. a fianco delle sottocommissioni della Costituente.
L'Italia, ma c'è anche un'altra cosa. Allora, prima cosa, i padri costituenti, le magagne anche dei partigiani, le sapevano meglio di Parsa, perché c'erano dentro. Però capiscono che bisogna andare oltre per fare un progetto per tutti. I comunisti restavano comunisti, i socialisti, democristiani, liberali, sono andati dentro così nella Costituzione, sono usciti così, ma hanno fatto insieme, hanno scritto insieme un testo che non hanno scritto i giuristi, la Costituzione hanno scritto i politici, i tecnici sono al servizio della politica, se fa il contrario non va bene. E questi lo sapevano perfettamente. Allora, fanno, guardate che siamo a rischio fino alla fine, perché alla fine si alza Giorgio La Pira. Giorgio La Pira, peraltro lui e Aldo Moro si erano già alzati prima nell'assemblea della sottocommissione del 75, nella seconda sottocommissione, per fare alcuni interventi molto antifascisti. Però alla fine si alza Giorgio La Pira, c'è il voto finale. Giorgio La Pira propongo un incipit di questo tipo: in nome di Dio il popolo italiano. Oh, casino, non c'è un altro termine che possa dire quello che successe. Grazie a Dio avevamo un presidente Terracini, comunista di polso fermo, idee molto chiare, il quale dice una cosa: non do la parola a nessuno, perché c'era quella già che saltava sui banchi, il concetto Marchesi, il mio passo, ma me lo potete immaginare, no? Ecco, da questo punto di vista, onorevole La Pira, aspetto che lei ritiri la sua proposta. Può dire suspense, ecco, chiamiamo il termine inglese, come quello italiano un po' sbraccato, e alla fine La Pira dice: dovevo provarci, ritiro, e passa la formulazione farfagliana. L'Italia è una repubblica fondata, che è la formulazione che Fanfani fa emendando una prima proposta di Togliatti: l'Italia è fondata sul lavoro. Ora no, è fondata sul lavoro, diceva Togliatti. E invece, ma no, facciamo una cosa più complessiva, si detto, l'Italia è una repubblica fondata. Quindi c'è un momento alla Costituente, no, tranquillo. C'è un momento alla Costituente e il 16 aprile del 1946, che è il clou a mio giudizio, dove si capisce come gira finalmente il vento, si alza Dossetti. E Dossetti, che aveva l'abitudine di essere sempre molto chiaro, dice: come facciamo noi, che siamo così diversi, a scrivere insieme una medesima Costituzione? Era quello che pensavano tutti. Io vi faccio una proposta: se il fascismo, no, questa Costituzione la fondiamo sull'antifascismo, e vi dico quello che secondo me deve essere il nostro antifascismo. Se il fascismo è stato il prevalere dello Stato rispetto alla persona, chi voglia sincerarsene vada a leggere sull'Enciclopedia Italiana la voce fascismo, firmata Benito Mussolini, e però tutti sappiamo scritta da Giovanni Gentile, che era probabilmente non soltanto la mente più acuta del fascismo, ma nel paese. Uno può avere in tasca la tessera sbagliata e può essere intelligente. Viene fuori il fascismo come prevalere dello Stato, e vi capite tutto, pensate cos'è stata la propaganda fascista, cos'erano i vittoriali. Ma per esempio andate a vedere la vita di quello che ha scritto La preghiera di Mendi, però questo aveva vinto tutti i vittoriali, La Pira, che mica soltanto le combinava, ogni tanto le combinava proprio anche di giuste, che si era alzato la Costituente a dire: state attenti, che quello che mettiamo in Costituzione, i diritti che diamo agli italiani, non glieli diamo noi, non glieli danno le leggi, il nostro antifascismo sia il prevalere della persona. Interviene subito Togliatti, il quale dice: io non sono d'accordo sulla concezione di persona, non sono d'accordo che ha lo sé, ma sono d'accordo nel mettere la persona a fondamento della nostra democrazia. La cosa consente la scrivere in ordine del giorno, v'ho detto che litigavo, questa volta passa all'unanimità. Secondo me è la svolta a Robinson, non so come dire, di tutta. Allora c'è questo rapporto tra quella lotta di liberazione, quella maturazione, partigiani col fucile senza e la carta costituzionale,
che ripeto non è la resistenza, sono gli uomini della resistenza che si pongono la domanda: quale progetto diamo agli italiani? C'è una cosa in più ancora, perché se no non si capisce, in un clima internazionale, perché la carta dell'ONU diceva cose analoghe. Roosevelt fa un discorso, il cosiddetto discorso dei 5 punti al congresso, in cui riprende gli stessi temi, gli accordi di Bretton Woods sulla moneta, che ogni tanto ricicciano fuori adesso per la crisi finanziaria, accompagnano tutto questo, e c'è all'ONU l'idea che lo Stato non debba più soltanto essere fondato sulla sovranità, perché se no gli Stati cozzano e vanno in guerra, ma che ci debba essere una comunità internazionale. Poi non si riusciti a farlo. Io quando sento oggi la comunità internazionale dico: mamma, speriamo che stavolta ci prendano. Credo che di non essere il solo a dire, a pensarla così, ma è dentro questo clima. E quindi hai gli uomini che sono usciti dalla resistenza, che mantenendo le proprie convinzioni, certo, in democrazia devi ascoltare anche l'altro, lo facevano, quantomeno il rispetto per l'altro c'era. Quindi lo stai a ascoltare. E però insieme scrivono questo. Ecco perché proprio Dossetti, parlando, ho finito, al Centro di Studi Giuridici di Napoli, dirà che nel 95 c'è un'idea che hanno i tedeschi, anzi prima di tutti gli americani, patriottismo costituzionale, che hanno anche i tedeschi, forse anche noi italiani. Ecco, dovremmo interrogarci intorno a questo. Ho detto questo per dire: quella resistenza che è stata una resistenza di popolo, pensa quali saranno gli italiani del futuro, e allora scrive questa, che è anche un sogno per alcuni versi. Non è solo mettere in bella copia alcune cose, è anche buttare il cuore oltre l'ostacolo, la Costituzione. Ed è questo il patriottismo costituzionale, che è il legame che lega anche gli italiani, ovviamente, come altri popoli, in atteggiamento di ascolto rispetto a una lotta di liberazione. Chiudo chiarendo una formula, almeno dal mio punto di vista. Avrete spesso sentito, sta scritto anche sui testi di scuola, lo diceva Calamandrei, la lotta di liberazione è il secondo risorgimento. Perché? Primo, perché quelli alla Costituente si rendevano perfettamente conto che il primo risorgimento era stato tutto consumato dalla propaganda, il balilla, va ristudiato il sistema di consenso del fascismo. Togliatti, quando fa le conferenze ai quadri del PC a Mosca, gli spiega come sia importante il dopo lavoro. Nel 1939 il fascismo aveva più del 90% di consenso nel paese, e io le volte mi interrogo sul fatto: se Mussolini non fosse andato in guerra, può essere che avrebbe battuto il record di Franco e di Salazar. Queste cose uno che non è un tifoso, anche uno che ha a cuore la libertà e la democrazia, deve averlo in testa. Ecco perché va scandagliata fino in fondo tutta la densità della lotta di liberazione. Lì si riesce a fare questo passaggio, è il secondo risorgimento. Capiscono che gli italiani
italiani hanno bisogno di nuovi riferimenti, perché tutti quelli che ci eravamo inventati prima, magari proponendo gente che assolutamente non andava d'accordo tra di loro, perché tra Vittorio Emanuele II e Mazzini, era appunto il tocco degli altri Garibaldi, fanno parte tutti della iconografia del nostro risorgimento, ma se tra loro ci fosse buon sangue, non solo non è detto, è proprio sicuro che no, da questo punto di vista. Quindi la grande operazione consiste in questo, quindi il capire quello che sta dietro, il capire anche la densità etica, un popolo non sta insieme senza un'etica di cittadinanza, non basta la crescita. E questi sono problemi che ci sono posti in questa continuità, discontinuità